Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Dal libro del profeta Malachia, il capitolo 3, i primi 4 versetti. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti dal 14 al 18. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti dal 22 al 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo. Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Con questo Vangelo la liturgia completa i misteri dell'infanzia, in particolare come ci sono raccontati nel Vangelo di Luca, che segue e sottolinea ripetutamente lo svolgersi, il compiersi della legge del Signore nella vita del Messia. La nascita, poi 8 giorni dopo, la circoncisione, l'imposizione del nome e poi 40 giorni dopo la nascita, ecco la festa che celebriamo, appunto la purificazione di Maria e la presentazione e il riscatto del primogenito, del figlio maschio primogenito, come prescrive la legge di Mosè. Ecco, è chiaro che la liturgia, sposando lo spirito del racconto di Luca, vede in questi eventi, soprattutto dei misteri profondi, che prefigurano il futuro, e addirittura nelle parole esplicite, ora abbiamo questo, in particolare le parole di Anna, le parole di Simeone, prefigurano il futuro. In realtà a me sembra che noi possiamo veramente ammirare anche noi, come mi sembra che faccia l'Evangelista Luca, ecco, ammirare questo incontro, questa armonia profonda di questi, di questa pagina, di queste pagine, ecco, il Vangelo di Luca fin dall'inizio, un'armonia profonda che è la grande testimonianza per Luca del mistero di Gesù come Messia, come Kyrios. È l'armonia fra il Tempio e Gesù. Tutto comincia nel Tempio, qui siamo di nuovo nel Tempio. È l'armonia fra la legge, che viene quasi ad ogni versetto ricordata, la legge e Gesù. È l'armonia fra la legge e lo Spirito. Tutto contribuisce alla testimonianza riguardo al mistero di Gesù. Da questo punto di vista è uno spirito un po' diverso, direi quasi opposto a quello che a volte troviamo negli inni, anche Adorna, è un bellissimo inno, dove quando si va a toccare, ma questo dipende dai secoli successivi, come quando si va a toccare la legge, si deve dire che però Gesù non doveva nulla alla legge, ecco, e che quindi c'è una specie di difficoltà è uno spirito opposto a quello di Luca, il quale continua a sottolineare che tutto avvenne come se tutto fosse preordinato per lui, la legge di Mosè, che è la legge del Signore, e che attesta ad ogni passo, ad ogni evento, l'identità profonda di Gesù che emerge per l'Evangelista Luca nelle parole dello Spirito. Lo Spirito e la legge qui sono una perfetta unità. Ecco allora che mi verrebbe da concludere questo suggerimento. Possiamo rileggere questa pagina con questo spirito. Mi verrebbe da sottolineare la differenza così profonda fra la prima lettura e questo Vangelo. Da un lato, anche la prima lettura è messa lì, abbiamo ascoltata proprio per questo, perché anche là si rivela un mistero se è letta alla luce di Gesù, cioè il Signore che va nel Tempio. Ecco, il Signore che voi aspettate viene nel Tempio. Però là in Malachia viene nel Tempio per giudicare. E chi sopporterà la sua venuta? Viene nel Tempio per purificare, per giudicare, e siederà in giudizio e purificherà. Mentre qui tutte le indicazioni del Vangelo, compresa anche la seconda lettura, ma tutte le indicazioni del Vangelo sono una prefigurazione dell'offerta di Gesù, nel Tempio per essere offerto, nel Tempio perché in questo modo possiamo comprendere di più il significato della morte di Gesù, che è già interpretata da questa pagina come un'offerta a Dio che veramente purifica, non purifica con un giudizio, purifica con l'offerta di se stesso, direbbe la lettera agli Ebrei. Ecco, così, naturalmente anche le cose sono molto diverse rispetto al sogno, alle aspettative così belle di Malachia. Malachia si aspetta che da questo giudizio finalmente che il Signore farà, il culto di Israele sarà veramente come deve essere, cioè come era una volta nei tempi antichi, perché si è corrotto. E quindi soprattutto i leviti, i sacerdoti devono essere di nuovo purificati. In realtà questa pagina e anche tutto il resto del Vangelo ci dice che non si tratta di tornare a un culto antico puro, ma di sostituire quello che c'era con una nuova offerta. Ecco, non hai voluto né sacrificio né offerta, mi hai preparato un corpo. Preghiamo poi per Israele, per la sua testimonianza che noi troviamo nel Vangelo di oggi in particolare, perché possiamo sempre raccoglierla nella fede. Preghiamo per tutte le genti, per tutti i popoli, perché tutti possano essere illuminati dalla luce del Messia Gesù. Preghiamo per la salvezza del mondo, per ottenere il dono della pace, per chi soffre di più, per chi è oppresso, preghiamo. Preghiamo poi per tutti quelli che gioiscono in modo speciale in questa festa, quelli che hanno ricevuto una grazia particolare nella nostra comunità, soprattutto con la professione, preghiamo.
Allora gioiamo insieme per Benedetto Maria, per Lanfranco, per Giovanni Mario, Anna Folicaldi, per Chiara Francesca, scolastica, e la Nita Maria, che hanno ricevuto chi la professione, soprattutto la professione in questo giorno. Preghiamo. E gioiamo insieme anche una preghiera per mio figlio Giovanni, che oggi compie gli anni, per tutta la sua famiglia. Signore, li custodisca. Preghiamo.
Oggi è anche la giornata dedicata alla vita religiosa e quindi preghiamo per tutti quelli che hanno fatto professione religiosa in qualsiasi modo, e anche perché il Signore illumini, perché davvero questo grande dono che ha fatto alla Chiesa si rinnovi dal di dentro e possa davvero essere una nuova grazia per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche l'anniversario della vestizione di Paolo Caccone. Lo chiediamo la sua intercessione per la nostra famiglia e anche per tutti i poveri diseredati a cui lui dava testimonianza. In particolare gli affidiamo Giomma. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Una preghiera particolare oggi per il papà di Celina, che compie gli anni, ma perché il Signore gli doni più serenità, più pace in questo ultimo periodo della sua vita, che vive con molta difficoltà. Preghiamo.
Continuiamo a pregare per tutti i nostri ammalati. Ricordiamo sempre Patrizia, la Gabriella, la dottoressa Godano, Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E oggi preghiamo anche per Assunta, una delle sorelle di Monte Tauro che verrà qui, che pure ha fatto professione in questo giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordando appunto la nostra professione così legata di fatto alla guerra del Golfo, preghiamo, volevo ricordare ancora quelle terre, per tutti quelli che hanno subito quella grande ingiustizia, quella grande falsità, e anche ancora per tutto il Medio Oriente, perché finalmente ci siano giorni di verità, di giustizia e di pace per quei popoli. Preghiamo.
Preghiamo sempre per i migranti, per quelli che percorrono non solo i mari, ma anche le montagne nel rigore del freddo. Preghiamo per quello che sta avvenendo in Polonia e preghiamo perché anche tutte le memorie che si fanno dell'Olocausto, eccetera, servano per il presente e non sia solo retorica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, raccogliamo anche sempre, come facciamo abitualmente, le intenzioni che non sono espresse, di quelli che ci affidano la loro intenzione o di quelli che ci seguono in questo momento. E concludiamo sempre di nuovo rinnovando la preghiera per la pace, perché tutti quelli che hanno una responsabilità cerchino la pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere ed esaudiscile secondo la misura della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.